Di K e Spalla, sono le 17:36 minuti e noi per K e Spalla oggi abbiamo al microfono il nostro corrispondente da Losanna, il nostro Lu Lepori, che subito saluto e accolgo. Buonasera Lu.
Buonasera Natasha, buonasera a tutte.
E a tutte d'obbligo, io l'ho già accennato nel sommario che questa sera parliamo di donne, soprattutto perché domani c'è questa ricorrenza importante, questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi da qui vogliamo partire, Lu, con te.
Sì, perché è una giornata importante. Attenzione, non è un fatto di moda, perché sempre più si parla, e per fortuna, di femminicidi, disuguaglianze, forme di violenza patente o strisciante. Questa giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre del 1999, cioè 25 anni fa, e fa parte tra l'altro di una raffica, chiamiamola così, di giornate che caratterizzano la questione dei diritti fino al 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani. In mezzo ci sono anche la giornata con contro l'AIDS, una malattia dai tratti discriminanti per lungo tempo, e il memoriale, molto sentito dall'altra parte dell'oceano in Canada, della strage del 6 dicembre al Politecnico di Montréal, in cui vennero abbattute 14 studentesse per mano di un folle antifemminista. Correva l'anno 1989. La lettera, tra l'altro, lasciata dall'assassino suicida Marc Lépine, fa gelare il sangue nelle vene, la trovate facilmente anche su internet. E partecipa questa lettera, a questo movimento, di un movimento che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, anche grazie a leader antifemministi, possiamo dirlo, come Trump e come Putin, che una studiosa americana, Susan Faludi, ha definito nel lontano 1991, in un libro celeberrimo, il backlash, cioè il contraccolpo ai diritti acquisiti dalle donne nel corso del Novecento. Siccome quel che a noi importa su Rete 2 è anche la riflessione intellettuale storica, vi consiglierei anche un altro libro, da poco uscito, guarda caso, in Canada, firmato da un grande studioso di questi movimenti masculinisti o antifemministi. Lui si chiama Francis Dupuis Derry e il libro si intitola Panico all'università, woke e altre minacce immaginarie. È una disamina molto dettagliata, molto precisa, fatta anche di molte cifre, soprattutto del sistema universitario americano, ma non solo, che ci fa capire fino a che punto le idee di ritorno all'ordine, o per dirlo in modo un po' più facilone, di adesso ne abbiamo abbastanza col femminismo, sono molto più pervasive di quanto siano al contrario le opzioni e l'analisi che vengono dal campo progressista, le opzioni queer, quelle femministe o quelle woke. Questo termine, tra l'altro, è una generalizzazione molto tendenziosa, usata purtroppo dalle nostre parti non solo dai politici ignoranti, ma anche da intellettuali di prestigio come Mimmo Cangiano, che l'anno scorso ha dedicato un libro d'un'imprecisione metodologica allarmante a questa questione. Domani, dunque, è la giornata contro la violenza sulle donne, ma non è una violenza solo fisica, ma anche strutturale, quindi anche intellettuale, culturale e storica.
Ecco, a questo proposito, tu vuoi parlarci anche di storia, che è un po' la tua materia di predilezione, ricordando che il 25 novembre ricorre anche il 60° della morte di un personaggio femminile molto impressionante, uno spirito indipendente e ribelle, direi una donna di grande vivacità intellettuale, ed allora ricorre il 60° dalla morte di questa militante socialista, adesso qui il nome poi tu lo dirai giusto, forse, io non so se lo pronuncio correttamente, Angelika Balabanov. Io avevo trovato nota soprattutto come amante del giovane Mussolini.
Sì, si chiama Balabanov o Balabanova alla russa, eh? E tra l'altro questa storia dell'amante di Mussolini è un po' una panzana, ecco. Perché a quanto pare il giovane socialista Mussolini in esilio tra Zurigo e Losanna, quindi dalle nostre parti, perché sapete che i sindacalisti e soprattutto gli e le anarchiche scapparono e si incontrarono in Svizzera all'inizio del Novecento, ecco, Mussolini ha avuto rapporti poco più che platonici con questa nostra passionaria, che tra l'altro era anche timida e abbastanza minuta, del socialismo, come hai detto, del femminismo italiano. Lei, tra l'altro, scriverà poi un libro di fuoco contro Mussolini nel 42, intitolato Il traditore, seguito da un altro volume contro Lenin, questa volta, di cui pure fu amica, e contro le derive autoritarie staliniste. Allora, raccontarvi la vita di questa donna incredibile non è cosa facile. Nata in Ucraina tra il 1869 e il 1878, la data non è certa, e quindi morta, diremmo, ultra novantenne del 65. Come la compagna Anna Kuliscioff, una delle più importanti intellettuali italiane, nonché compagna del fondatore del Partito Socialista Turati, Angelika Balabanov viene da una famiglia ebrea dell'impero russo. Studia a Bruxelles, perché non può farlo in russo, e poi a Roma, niente meno che con Antonio Labriola, e conosce tutte, ma proprio tutte, le femministe dell'epoca, dall'impareggiabile Emma Goldman alla massimalista Rosa Luxemburg, senza parlare dell'eroica sindacalista Maria Giudice, che è poi anche la madre di Goliarda Sapienza, la scrittrice, con cui fonda una rivista a Lugano intitolata Su Compagne. Con molte donne di quegli anni, pensiamo anche a Sibilla Leramo, Emilia Mariani, Ersilia Maino, per prima cosa Balabanov lotta per la protezione delle operaie, fino a una legge del 1902 che riduce, pensate, a 12 ore al giorno il loro impegno in fabbrica. Ma si ispira anche alle grandi teorie utopiche di fine Ottocento, in particolare di filosofi francesi come Charles Fourier o Élisée Reclus, che sarà anche lui suo amico. Se volete saperne di più su di lei, su questa storia incredibile e su come, nonostante l'antifascismo militante, poi il suo militantismo socialista sia poi stata messa in disparte nel dopoguerra italiano, potete leggere un libro appena pubblicato in francese, pubblicato l'anno scorso, dal corrispondente a Parigi Alberto Toscano. Un libro direi un po' caotico, ma molto ricco di aneddoti, con qualche simpatico italianismo, che si intitola Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme. Trovo però il titolo particolarmente infelice, trattarla da nonna è un modo per sottovalutarla, però il libro è molto godibile.
E allora lui, noi siamo partiti dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che sarà domani, e ci porta indietro di quasi un secolo, quando le femministe erano ancora definite suffragette e lottavano per il primo riconoscimento dei diritti civili. Perché questo salto indietro?
Ma perché la storia è importante, noi a Rete 2 non possiamo che ribadirlo sempre e comunque. Per cominciare, non dobbiamo dimenticare che il femminismo non è una moda giovane, una cosa nata negli anni 60, ma un lunghissimo cammino nato in tempi in cui le donne non avevano diritti né patrimoniali né personali, e che si è poi sviluppato su quasi due secoli. E anche per ricordare, per citare il buon vecchio Vico, che la storia è fatta di corsi e ricorsi, di passi avanti e passi indietro, appunto di backlash. In quel torno di anni che va dalla Comune parigina alla nascita dei sindacati, dei partiti socialisti e l'esplosione dell'internazionalismo anarchico, le donne sono state davvero in prima linea, e sono tantissime. Da un lato, come hai ricordato, le suffragette, questo è il movimento di ispirazione inglese, che lottavano prioritariamente per i diritti politici, ma poi anche con tutta una galassia di militanti, pensatrici, che mettevano in discussione anche il patriarcato, la sottomissione intima e sessuale, e la famiglia come luogo di potere. Pensate che la stessa figlia di Karl Marx, Eleonore, morta suicida a causa di un marito fedifrago, già lottava per questi temi. Il fatto stesso che Angelika Balabanova, o Balabanov, come tante altre che ho citato poco fa, sia oggi più che dimenticata, la dice lunga sulla nostra miopia storica, ed è una miopia strutturale fatta di un sapere tutto maschile che finge una grande neutralità. Questo lo ha detto una delle più grandi storiche francesi, Michel Le Duff, che in un libro geniale del 1989 che si intitola Il sesso del sapere parlava addirittura di un'intimidazione cognitiva. Ecco, per questo, anche se vi parlerà un discorso puramente intellettuale, penso che per far fronte a un problema strutturale, culturale, intellettuale, cognitivo, come la violenza sulle donne, sia importante rivendicare un lungo percorso storico, leggere e riabilitare figure appunto come Angelika Balabanov, Anna Kuliscioff o Maria Montessori. Ed è questo un modo per non far solo del presentismo, cioè parlare sempre solo al presente, dei problemi del presente, ma capire che le violenze nascono e si sviluppano in contesti precisi e epoche storiche determinate.
Ed è importante parlarne, noi l'abbiamo fatto questa sera, ma lo faremo sicuramente anche domani, ancora a Rete 2, in particolare ad Alphaville. Ma intanto, Lu Lepori, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Buona serata a tutte, e forse a qualche tutto.
A presto.